sa che non assomiglia un po' a questa piacevole animazione anche Piazza Unità quando ospiterà Trieste Next. In passato così è stato, per le precedenti edizioni devo dire che Piazza Unità era sempre piena di gente. Ma continuiamo un attimo a parlare di questo super calcolatore. Ecco, il rapporto appunto fra questo super calcolatore, dottor Cozzini, e l'energia, che è il tema di questo Next.
Sì, è un rapporto molto interessante perché per due versi. Il primo è che ovviamente questi supercalcolatori, essendo grossi, consumano molta energia e quindi nella loro progettazione ormai è diventato un imperativo ridurre i costi energetici con un'accurata scelta, ad esempio, della tecnologia per il raffreddamento dello stesso. E quindi su questo è sicuramente uno degli aspetti più interessanti e innovativi. E il secondo è, e qui non sicuramente qualcuno dei suoi ospiti è più intitolato a parlarne, comunque in ogni caso è il fatto che con questi supercalcolatori si possono fare delle simulazioni che di fatto aiutano a salvare energia. Io cito solo un esempio, stiamo con un progetto in cui è coinvolta Sissa e qualche altra azienda, stiamo lavorando con Fincantieri per delle simulazioni di fluidodinamica delle navi. È una cosa molto interessante e molto importante perché se noi riusciamo a fare simulazioni e a fare scafi, che attraverso queste simulazioni riusciamo a progettare scafi un pochino più efficienti, il consumo di carburante per far viaggiare queste navi viene ridotto drasticamente. Si pensi solo che delle simulazioni recenti fatte per una ditta americana di navigazione hanno ridotto i consumi di carburante di 15 milioni l'anno di euro. Quindi 15 milioni annui risparmiati attraverso il supercalcolo fa sì che noi possiamo comprarci facilmente tutte le risorse di calcolo che ci servono, perché appunto il risparmio è davvero molto importante.
Certo, e si incide anche positivamente sullo stillicidio di energie quali quello del petrolio, perché tutto ha un limite. Perché tutto ha un limite. Benissimo, grazie professor Cozzini. Dottor Cozzini, io ricordo che potrete ascoltare Stefano Cozzini nell'auditorium del Museo Revoltella venerdì 26 settembre tra le 18 e le 19, accanto a lui anche Roberto Siagri, presidente e amministratore delegato di Eurotech SPA, e quindi HPC, cioè calcolatore ad alto potenziale per l'energia, sfide e applicazioni, il tema che sarà svolto da Cozzini, mentre invece tecnologie verdi per HPC, quello di Roberto Siagri. Grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie mille, arrivederci a tutti.
Arrivederci.
Voi.
Alla presentazione di questo supercalcolatore sarà presente anche il professor Giorgi che spiegherà come questa macchina può essere anche utile per chi si occupa di clima e di cambiamenti climatici. Ci anticipa qualcosa?
Ma diciamo, utile è una parola, un eufemismo. Queste macchine sono in realtà necessarie per fare il tipo di ricerca che noi facciamo, perché ormai i modelli climatici che usiamo per fare queste, chiamiamole così, previsioni di quello che potrà succedere nei prossimi 10, 20, 100 anni, richiedono che questi modelli matematici vengano diciamo risolti, vengano integrati su grandi calcolatori e ci diano informazione sempre più accurata. Una delle cose fondamentali di questi modelli è di cercare di andare a sapere sempre più in dettaglio che cosa può succedere, per esempio nel Friuli Venezia Giulia o addirittura alcuni modelli arrivano a scale veramente, poter dire cosa potrebbe succedere qui a Trieste, ma per fare questo occorrono dei calcolatori veramente molto potenti. Io vorrei aggiungere un piccolo commento a quello che era stato detto prima dal professor Martinelli, come questa tecnologia dei supercomputer è veramente una cosa fantascientifica. E in genere io faccio questo esempio, io tipo 15 anni fa ero negli Stati Uniti e all'epoca noi stavamo nel centro di ricerca dove lavoravo un computer che all'epoca veniva considerato fantascientifico, il famoso computer Cray della serie C90 all'epoca, quasi Odissea 2001, Odissea nello spazio, e parlo di 15 anni fa, oggi probabilmente il cellulare che la maggior parte di noi ha in tasca ha dei processori più veloci di quelli di quella macchina, e quindi questa è una tecnologia che va avanti sempre, sempre di più, e diventa anche sempre più complicato utilizzare questi computer. Perché una volta io gli scienziati erano in grado di scrivere programmi, per esempio un modello climatico da usare sul CREI, e oggi c'è bisogno di ingegneri di software specializzati nell'ottimizzazione di questi calcolatori. Senza questi ingegneri non sarebbe possibile usarli in modo efficiente.
Questo vuol dire che forse ci saranno più posti di lavoro per gli ingegneri, ma la vita per i ricercatori sarà un po' più complessa.
Sicuramente, perché effettivamente si sta creando una nuova generazione di ricercatori, appunto, diciamo, a metà fra l'ingegneria e la ricerca, di cui questo master è una cosa abbastanza avveniristica, perché, come diceva il professor Martinelli, non ce ne sono molti.
Beh, ma si sa che la SIS è all'avanguardia per quanto riguarda i master, è stato il primo master europeo, credo, in comunicazione della scienza, per cui è accreditata alla creazione di nuovi master.
No, assolutamente, le figure che usciranno da questo master veramente ci aiuteranno a rendere i nostri modelli molto più efficienti e a utilizzare queste macchine al massimo della loro efficienza, perché è inutile avere un computer con 10.000, un cluster di 10-20.000 processori se poi non si riescono a utilizzare bene. Quindi quello è un aspetto fondamentale di tutta questa iniziativa.
Quanto i suoi studi sui cambiamenti climatici avvengono nel chiuso di una cameretta dotata di computer e quanto invece sul terreno?
Guarda, io personalmente faccio solamente modellistica, quindi la realtà in un certo senso è quello che io vedo sul monitor, il mio computer, quello che mi dicono i miei modelli. Ovviamente noi poi ci relazioniamo alle osservazioni del clima reale, dell'ambiente reale, che sono necessarie per sapere se poi i nostri modelli sono attendibili o no.
Allora, ascoltiamo anche l'altra versione invece degli studi climatici. Io voglio ricordare che potrete ascoltare il professor Giorgi il sabato 27 alle 10 al Magazzino delle Idee. Il tema sarà impatti delle nuove fonti di energia nei paesi in via di sviluppo. Quello stesso giorno alle 17 interverrà invece Michele Rebesco, che è qui in studio anche lui con noi, sul tema energia nelle aree polari. Recentemente uno studio compiuto da un team scientifico di cui faceva parte anche il dottor Rebesco di OGS, della sezione appunto di geofisica, e accanto a lui anche Fabrizio Sgur, sempre dell'OGS, dicevo, un loro studio è stato pubblicato su una rivista scientifica molto prestigiosa, ovvero la rivista americana Science. Ci racconta qualcosa di questa vostra ricerca e di quello che c'è scritto su Science? Lo anticipiamo ai nostri lettori, è stata pubblicata il 12 di settembre, per cui forse non tutti l'hanno ancora avuto in mano.
Sì, è molto recente la pubblicazione. Il lavoro l'abbiamo fatto invece anni fa, perché essendo appunto un lavoro sul campo richiede anni di difficoltà per riuscire a mettere in campo la ricerca e poi elaborare i dati. La ricerca è stata fatta appunto come osservazioni sul campo in Antartide, in quella zona dove si è staccata e disgregata la piattaforma ghiacciata di Larsen, che è un blocco di ghiaccio spesso 15-20 metri e largo come la Val d'Aosta. Nel giro di un mese se ne è completamente scongelato, segno dello smantellamento del ghiaccio che sta avvenendo in certe zone sensibili dell'Antartide. Il nostro lavoro è proprio quello di andare a osservare sul campo esattamente cosa sono i processi che vengono messi in atto e quindi fornire ai modellisti, come si diceva prima, invece quei mezzi per poter avere delle informazioni di dettaglio su come sviluppare i modelli e come prevedere il futuro. Quando a me domandano, va bene, ma con le cose che avete scoperto, come prevedete che sarà il clima un domani. Ecco, questo non è il nostro lavoro, noi andiamo sul campo a vedere quali sono i processi. Allora, noi abbiamo verificato che ci sono due ipotesi, o meglio due processi che sono stati verificati come fattivi per lo scioglimento dei ghiacci. Uno è dal basso, cioè le masse d'acqua relativamente più calde, siamo in Antartide quindi sono sempre temperature molto ridotte, però un po' più calde del ghiaccio, che pian piano lambendo il ghiaccio dal basso lo sciolgono, e questo è un processo che avviene da alcune volte. Noi abbiamo visto che c'è un altro processo, che è quello invece del riscaldamento atmosferico e lo scioglimento dall'alto. Questo è un processo che appunto è molto dirompente, perché prima scioglie un po' di ghiaccio che diventa acqua, fa come una lente, e questa concentra i raggi del sole che poi formano dei crepacci, e lì si insinuano di nuovo le acque che dicevo prima. Quindi è un processo molto efficace e molto dirompente. Noi abbiamo verificato che nel caso della piattaforma di Larsen, questo blocco di ghiaccio molto ampio che si è disciolto nel 2002, è stato effettivamente questo secondo processo ad avere luogo, cioè il riscaldamento superficiale, indicazione che è il riscaldamento climatico a controllare questo tipo di processi. Quindi se è l'uomo che pasticcia col clima, è l'uomo responsabile anche di questo tipo di azioni. L'aver scoperto che questo processo, questo scioglimento è avvenuto per causa del riscaldamento atmosferico, ci indica che anche forse i processi potranno svilupparsi più velocemente di quello che si pensava fino adesso, nel senso che le acque che sciolgono dal basso sono un agente relativamente più lento rispetto al riscaldamento invece atmosferico, che agisce appunto nel giro di un mese, ha fatto scomparire la piattaforma ghiacciata di Larsen. Quindi bisogna stare attenti sul quanti metri poi si alzerà a livello del mare, dove, in che tempi. Io non ho la risposta per rispondere a questo, però voglio sottolineare l'importanza di andare sul campo a studiare questi fenomeni, perché solo così si ha una certezza. Ad esempio, noi abbiamo studiato il punto in cui il ghiaccio si distacca da appoggiato sul fondo a galleggiante, la chiamiamo linea di distacco in italiano, che è un punto molto cruciale, perché poi è quello che regola il flusso dei ghiacciai continentali verso il mare, e quindi quanto ghiaccio si scioglierà poi in futuro. Andando a studiare questo, e il mio lavoro è quello di fare la geofisica, perché lavoro appunto all'UGS, che è un ente geofisico, che noi facciamo come delle radiografie, diciamo, del fondo del mare, di quello che ci sta sotto, quindi vediamo esattamente come è fatta la morfologia e scegliamo i punti dopo andare a fare dei campionamenti più precisi. Ecco, facendo questo studio abbiamo visto che c'era questa importante linea di distacco del ghiaccio. Prendendo delle carote di sedimento, quindi dei campioni, e facendoli datare, abbiamo visto che questo si era staccato, il ghiaccio si era staccato già 12.000 anni fa. Questa è stata appunto l'indicazione che ci ha fatto capire che non sono state le acque dal basso che hanno potuto penetrare una volta che c'è stato il distacco e sciogliere la piattaforma ghiacciata dal basso, ma è stato il riscaldamento superficiale dall'alto a sciogliere la piattaforma.
Io vorrei chiedere al professor Giorgi da quando l'uomo pasticcia col clima, secondo lei?
Non è secondo me, diciamo. I dati ormai sono abbastanza accettati, ormai quasi da tutti. Direi l'impronta umana è più grande sul riscaldamento globale associato all'effetto serra è negli ultimi 50 anni, diciamo dalla metà del XX secolo. Ovviamente in ere passate l'uomo ha modificato il clima in tanti modi, e addirittura al tempo dei Romani i disboscamenti e così via hanno anche lì degli effetti abbastanza importanti, magari non a livello globale ma a livello regionale. Quindi l'uomo, direi, sono vari millenni che
fa guai,
che fa guai non solo con il clima ma con l'ambiente in generale. Io veramente spero che nelle prossime decadi la coscienza verso questi problemi ambientali aumenti, perché vedo che specialmente in Italia in questo momento non è uno dei temi fondamentali dei dibattiti che si sentono.
Certo, i recenti fatti invece dovrebbero riflettere, o ancora nelle immagini, ancora negli occhi, le immagini della Puglia, del Gargano, recentissime, quindi ed è soltanto un ennesimo caso. Certamente le numerose guerre per mare che sono state fatte quando il legno era la materia principale delle navi hanno causato grossi disastri, ma quei disastri poi sono sicuramente continuati. E secondo lei sarà possibile mettere mano concretamente a questi disastri e ripristinare un po' di situazione più civile per quanto riguarda la sopravvivenza e la vita futura della Terra?
Allora, questo è un discorso abbastanza complesso. Io personalmente non sono molto ottimista sulla possibilità che i governi raggiungano degli accordi internazionali, tipo il protocollo di Kyoto, che insomma è stato poi alla fine un mezzo fallimento, sicuramente insufficiente, diciamo, per le necessità. Almeno da quello che vedo, io ho partecipato a varie riunioni, queste enormi riunioni che si fanno ogni anno, si imbattono queste negoziazioni. A livello governativo, onestamente, io non ho grandissimo ottimismo, anche perché servono delle politiche veramente a lungo termine. Qui si parla dei prossimi 20-30 anni, e come lei mi insegna, i governi, non solo quello italiano, ma i governi mondiali, hanno ottiche a 2-3 anni, al prossimo ciclo elettorale, diciamo, parlando in maniera spiccia. E quindi è difficile avere dei commitment così a lungo termine. Quello che vedo, che secondo me effettivamente sta succedendo, è un po' una spinta dal basso. Con questa green economy, c'è stato questo evento sabato, questa marcia per il clima,
sì.
Io vedo anche nei giovani c'è un maggiore interesse, io faccio molte conferenze nelle scuole e così via, e ci sono molte domande del tutto pertinenti, quindi vedo più questa spinta dal basso da cui aspettarsi qualcosa, questa spinta per la green economy, che non decisioni prese ad alto livello.
Bene, quindi ricordiamoci veramente che gli stati sono fatti anzitutto dai cittadini, e quindi sono i cittadini i primi che anche con i loro piccolissimi contributi possono in qualche modo influire sul futuro di questo pianeta, e poi anche in seconda battuta cercando di influenzare quelli che poi stabiliscono i destini degli altri. Io ringrazio il professor Giorgi, il dottor Rebesco, per essere stati con noi. Li lascio liberi e adesso, dopo un altro brano musicale, andremo a esplorare un po' questo ampio calendario della terza edizione di Trieste Next. Fra poco.
Grazie.